Adesso siamo quasi in chiusura, abbiamo il consueto spazio del commento, della riflessione, e questa sera ospitiamo molto volentieri lo scrittore Paolo Di Paolo. Benvenuto Paolo.
Eccomi qua, buonasera.
Allora, prima di tutto, domanda secca, quanto fa, che temperatura c'è a Roma?
Dunque, siamo sui, credo, 35, però con un percepito probabilmente più marcato. Sono giorni di canicola. Diciamo che la Francia in questo momento sta dando forse i suoi risultati più impressionanti, no? La Spagna anche, ma devo dire che nella fascia del centro-sud e anche le grandi città del centro-nord le temperature sono abbastanza impressionanti.
Ecco, non siamo impazziti, non è che adesso abbiamo deciso di cominciare parlando del tempo così tanto per, no, è in realtà l'introduzione proprio di questo tema visto da un punto di vista un po' particolare, Paolo, cioè stiamo parlando del cambiamento climatico e di quello che stiamo vedendo e stiamo toccando con mano. La letteratura come si avvicina a questo tema?
Allora, ti faccio una premessa, cioè tra le varie notizie che sono emerse, piccole, aneddotiche, intorno a questi giorni di grande caldo in larga parte dell'Europa e non solo, c'era un convegno a Londra sugli estremi climatici, sul caldo estremo, che è stato sospeso questo convegno per il caldo estremo, no? Ecco. Quindi c'è un effetto tautologico che è abbastanza significativo. Quel convegno però appunto si interrogava su come, oltre che prendere posizioni politiche che possano, come è successo già in realtà per esempio in Francia, perché negli anni c'è stata sicuramente una politica molto più avvertita, pensa per esempio al discorso sui cosiddetti rifugi climatici, le aree verdi, cioè come combattere da un punto di vista dell'amministrazione, quindi è una prospettiva politica, il grande caldo dei prossimi 1000 anni, chissà. E lo dicevo questo perché effettivamente poi c'era un altro tema, cioè come sensibilizzare le persone non tanto a cambiare abitudini, perché questa è una vecchia questione, le abitudini possono incidere, ma sono il famoso cucchiaino con cui provi a svuotare l'oceano, no? È chiaro che chiedere di non usare il condizionatore in giorni di questo tipo non ha senso, e anzi bisogna semmai occuparsi di chi il condizionatore o qualunque tipo di refrigerazione non ce l'ha e non sa dove sopravvivere. Quindi non è tanto la questione di cambiare l'abitudine, ma di cambiare la mentalità. E per esempio un altro dei dati che si aggiungono, e poi finalmente arrivo al punto, è che una persona su due, grosso modo, non ci crede molto al cambiamento climatico. Non dico che sia negazionista, forse è una posizione estrema, ma insomma ha uno scetticismo, legittimo o non legittimo. Sicuramente tutte le evidenze però ci portano nella direzione di dover invece constatare che le temperature sono così marcatamente alte proprio come esito di un cambiamento climatico prodotto dall'attività dell'antropocene. Fatta tutta questa lunga premessa, come ci arriviamo alla letteratura? Ci arriviamo attraverso una domanda che fece uno scrittore molto avvertito sui temi della crisi climatica, Amitav Ghosh, uno scrittore indiano. La domanda è questa: si può rendere poetico lo scioglimento di un ghiacciaio? Probabilmente la risposta è no, cioè come fai, detto in altri termini, a raccontare delle storie, che siano letterarie, ma forse anche extraletterarie, che possono persuadere chi è più recalcitrante, che possano entrare nell'immaginario delle persone e dare la sensazione che si deve procedere in senso contrario a questo cambiamento climatico, perché ancora siamo in tempo forse per attenuarne gli effetti. Allora era interessante appunto, proprio da una prospettiva puramente letteraria, che tipo di storie si possono raccontare? Ti faccio l'esempio macroscopico. Le storie che si sono raccontate in questi anni intorno al cambiamento climatico, magari in un modo molto rozzo, qualche volta addirittura sciatto, sono storie distopiche, cioè un mondo di dopodomani o addirittura di domattina in cui le acque si sono innalzate, Venezia viene seppellita dalle acque, oppure Los Angeles sta nella catastrofe. Tutto questo però, come hanno fatto osservare molti saggisti avvertiti, non fa che generare un effetto videogame, cioè nei fatti tu con la tua immaginazione respingi, perché lo senti un po' troppo ludico, un po' troppo caricaturale, no? Quel racconto, lo respingi e dici vabbè, ma tutto sommato non mi riguarderà. E allora, qua ti rilancio la palla, bisognerà cercare storie che fanno la differenza. Si possono raccontare storie che incidano sulla coscienza delle persone? Che tipo di storie si possono raccontare? Ecco, questa è una cosa che ho visto porsi come questione tra tanti scrittori a livello internazionale in questi anni, perché come la prendi la vicenda? Cioè che cosa racconti? Un essere umano appunto sfatto dal caldo, un essere umano alla presa appunto col clima estremo. Ma qual è il modo più persuasivo e più emotivamente significativo di raccontare queste storie? Questa è la domanda. E mi interroga perché qualche anno fa mi era capitato di scrivere un libro intitolato Romanzo senza umani, che è un libro sugli estremi climatici, ma nel 1572,
Ah, ok.
dove effettivamente l'antropocene non aveva fatto la differenza, ma gli sbalzi climatici estremi avevano messo alla prova le comunità umane. Quindi mi affascinava sicuramente questo punto, no? Ma mi chiedo oggi come si può raccontare quello che stiamo vivendo. Non so se tu hai una tua risposta da
No,
ricordare.
proprio no. Poi figurati, io mi aspetto che tu a un certo punto mi dica: sto già scrivendo un nuovo libro e cercherò appunto di dare una risposta a questa domanda. Mi rendo conto che è una cosa talmente grande e anche di difficile comprensione per certi versi, per cui renderlo in termini emotivamente forti, no, io non saprei veramente da dove iniziare.
Nemmeno io devo dirti, però, visto che tu comunque mi avevi una certa fiducia nella mia possibilità di inventarmi una storia, però mi rendo conto, ho letto parecchi saggi in questi anni sulla questione, quindi sono piuttosto aggiornato, però effettivamente è difficile, perché sai qual è il punto? Che è difficile calamitare l'interesse su una questione del genere, cioè perché mi dovrei comprare un libro che mi racconta quello che sto vivendo e che magari mi fa paura? Per quello dico, se tu lo proietti sulla dimensione, dico ludica, ma insomma scenografica, diciamo così, un po' spettacolare, no? Da colossal hollywoodiano. Sì, funziona, funziona per intrattenerti, ma poi non funziona per coinvolgerti davvero. Faccio solo un esempio per dare almeno un'indicazione, se no sembra che non esiste un libro interessante sulla questione. No, Jonathan Safran Foer, per esempio, è uno scrittore americano che ha scritto un libro intitolato Bisogna salvare il mondo prima di cena, qualcosa del genere, no? Ed è effettivamente non un romanzo, ma un libro che prova a dirti c'è una possibilità, proprio lavorando sulle coscienze, di cambiare sguardo, e questo cambiare sguardo della collettività potrebbe imporre ai potenti del mondo di cambiare sguardo. In fondo, le battaglie che adesso abbiamo un po' dimenticato, di Greta Thunberg, per esempio, e di tutto il drappello molto trasversale, se non addirittura universale, dei Fridays for Future, no? Che anni fa riempivano le piazze, ci hanno comunque dato la sensazione che si potesse rimettere nell'agenda questo tema, costringendo anche più recalcitranti tra i leader del mondo a occuparsene. Ecco, però abbiamo bisogno di storie, dice anche Foer, abbiamo bisogno di qualcuno che le racconti. Ci penserò, magari ci penseranno pure i nostri ascoltatori, non ho la chiave e nel frattempo bisognerà, diciamo, sopravvivere intanto alla canicola.
Noi ci aggiorniamo quindi su questo tema perché mi sembra molto interessante. Fra qualche settimana vediamo, cioè interrogazione Paolo Di Paolo, a che punto
Che cosa
siamo?
sei inventato?
Va
Bene, ci
bene.
penso. Grazie.
Perfetto, grazie mille a
Alla
Paolo Di
prossima, a
Paolo
voi.
per essere stato con noi in K e Spalla.